nostro avvio nella direzione del programma musicale nei Vistros è stato molto semplice. Abbiamo aperto il crudo e il cotto e accertato la presenza di questo aspetto musicale già nelle titolature, di cui io ho dato lettura oltre che in quella dedica tratta da Chabrier. E abbiamo visto quelle titolature, abbiamo già allora notato che senz'altro si tratta di un aspetto in cui vi è un motivo di divertimento letterario, ma abbiamo anche notato che noi lo consideravamo con la stessa serietà con cui anche Lévi-Strauss lo considera. Lévi-Strauss senz'altro è cosciente che vi è un elemento di divertimento stilistico, tant'è che non esagera, gli altri volumi lascia perdere questo riferimento che sarebbe diventato presumibilmente stucchevole. Ma senz'altro si tratta anche di un riflesso stilistico di una posizione invece più impegnativa, e noi questo credo che lo abbiamo ampiamente documentato. Resta un aspetto proprio nei titoli che va preso in considerazione molto seria, che riguarda proprio la forma di questi titoli, il modo in cui sono formulati questi titoli. Tutti questi titoli, tranne pochissime eccezioni, uno degli ultimi titoli che si riferisce a un brano di Stravinsky, ma tutti gli altri titoli hanno qualcosa in comune. E qual è questo qualcosa in comune? È l'allusione a forme nel senso musicale del termine, talvolta rese un po' generiche, non so, come esempio sinfonia breve, ecco che è un po' generico. Talvolta invece l'allusione non è nemmeno un'allusione, è un riferimento determinatissimo, e potrei citare appunto, come già citato a suo tempo, uno di questi titoli che è Doppio canone rovesciato. Qualcuno di voi saprà che si tratta di una forma estremamente stretta, estremamente rigorosa. Tutti gli altri titoli comunque si muovono tra questi due estremi. Si tratta sempre di riferimento a forme, nel senso ampio del termine, più o meno strettamente caratterizzato. Ora dobbiamo inserire un nuovo argomento, che solo in parte evidentemente è nuovo, ma che presenta delle caratteristiche un po' particolari e anche che hanno caratteristiche conclusive. Anzitutto vorrei illustrare brevemente che cosa si intende con forma, intentando una spiegazione un po' di spiego, perché non sono tanto interessato a definire il termine secondo la terminologia musicale, ma a mostrare le problematiche interne al termine. Ecco, io tenderei invece a prenderlo, come già accaduto in altri casi, un po' di spiego questo problema, facendo riferimento alla pittura, in cui le cose a volte sono più facili da spiegare. Ecco, nel caso della pittura, come tutti voi sapete, vi sono delle classificazioni correnti, delle tipologie che normalmente si riferiscono a ciò che viene raffigurato nel dipinto. Ad esempio parliamo di natura morta, questa è una tipologia, un modo di classificare le sue dipinti, oppure parliamo di ritratto, oppure parliamo di pittura di paesaggio. Potremmo addirittura considerare, anche alla luce di questa nozione di tipologie, anche soggetti particolari ma ricorrenti tipologicamente, Sacra Famiglia, che so, oppure il Cristo Crocifisso. Mettiamo l'attenzione su questo punto non tanto per discutere la bontà di queste classificazioni o il modo in cui potremmo usarle o fare meno di usarle, ma per un'altra ragione, per noi più interessante, che riguarda la determinatezza del compito pittorico. Ecco, come concepiamo un compito pittorico? Dobbiamo concepirla come se ci fosse da un lato i colori e dall'altro il pittore con la sua attitudine a prendere i colori e a porli sulla tela. Ecco, in realtà questo è un modo indubbiamente astratto di porre il problema. Il compito pittorico non si definisce tra questi elementi, tra la tela bianca, il colore e la soggettività del pittore. Sarebbe appunto un modo molto astratto e nettamente fuorviante di porre questo problema. Vi sono, in particolare, tra altre cose da prendere in considerazione, anche queste tipologie. Che cosa significa? Significa che attraverso queste tipologie il compito pittorico ha una sua prima possibile determinazione. Cioè, posto come lo ponevamo orora, vi è l'attitudine a dipingere qualcosa, vi sono i colori, vi è la tela da dipingere, il compito era del tutto astratto. Mentre tenendo conto di questo riferimento a tipologie possibili, tipologie che ci sono già, che il pittore trova, ecco che il problema comincia a diventare. Vorrei notare, tra parentesi, che quelle tipologie, benché potessero anche avere riferimento al contenuto, tuttavia sono per lo più tipologie formali. Chi decide di dipingere una natura morta sa di dipingere pere, caraffe, non so io, strumenti musicali, ma se fa una decisione in quella direzione lo fa per i valori formali e per gli interessi di natura espressiva che sono meglio sostenuti da una pittura, dalla natura morta, da quella tipologia pittorica. Ma qual è il significato di questa sottolineatura del problema della determinatezza del compito pittorico? Ecco, anzitutto, appunto, vi è qui un modo di sopprimere questa astrattezza di posizione del problema e sopprimere anche una sorta di immagine a sua volta estremamente astratta della creatività in genere. Ecco, la creatività non è qualcosa che rampolla dall'interno e si proietta sulla tela, ma il quadro, il contesto che il pittore ha di fronte, direi proprio la tela bianca che il pittore ha di fronte è una tela bianca, ma sullo sfondo di tele già dipinte, di molte altre tele già dipinte, nelle quali si sono proposti dei tipi, sono proposti dei modelli che determinano il compito pittorico in quanto determinano lo spazio delle scelte possibili del pittore. Il pittore deve decidere, deve scegliere, deve fare una scelta. Questa scelta non è una scelta in generale, non è una scelta tra il colore e la tela. È una scelta che ha delle mediazioni. Una di queste mediazioni, forse una delle più importanti di queste mediazioni, è proprio quello che ho chiamato il modello, il tipo. L'intervento creativo avviene all'interno del modello, all'interno del tipo. Nello stesso tempo, questo discorso richiama l'attenzione sul problema della storicità. Sul fatto che il compito pittorico, il progetto pittorico non avviene nel vuoto, ma si realizza come un'opzione, una scelta tra modelli. Questa scelta avviene in un'area storicamente determinata, che è storicamente determinata dalle vicende stesse della pittura. Alcuni soggetti, e questo vuol dire alcuni modelli, non fanno parte delle scelte possibili del pittore. Il pittore del Medioevo non avrebbe mai potuto effettuare la scelta di dipingere il ritratto della propria fidanzata. Non apparteneva ai modelli possibili della pittura. Vi erano altri modelli, no? Entro quei modelli vengono operate queste scelte. E va tenuto conto che dietro questo riferimento ai modelli vi è un riferimento particolarmente impegnativo, appunto, cioè vi sono concezioni della pittura. Perché si possa dipingere una natura morta devono essere soddisfatte molte condizioni, alcune particolarmente importanti, particolarmente significative, sul piano della concezione della pittura, ma anche sul piano della filosofia generale, sul piano della concezione del rapporto con il mondo, proprio perché ci può essere nella natura morta, c'è ad esempio l'esclusione del soggetto umano, questa esclusione è la valorizzazione dell'elemento naturale e questo è un problema che non è solo un problema. Queste considerazioni possono senz'altro servire come introduzione a ciò che io vorrei dire intorno al problema generale della forma musicale. Sono tutte considerazioni, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, che sono una mia aggiunta, non sono presenti in Lévi-Strauss, insomma sono un mio commento. Posso servire a introdurre questo problema proprio perché questa nozione di forma si presenta ovviamente nell'ambito musicale, con le caratteristiche dei modelli, delle tipologie di cui io parlavo in precedenza per la pittura. Guardate bene che si tratta di una nozione non filosofica di forma, cioè della forma in questo, nel senso appunto di uno schema predisposto a cui possiamo o non possiamo attenerci. Quando parliamo di forma nell'ambito musicale è in questione la determinatezza del compito musicale, del compito compositivo. Qui ripeteremo grosso modo lo stesso discorso che facevamo in precedenza: non vi sono i suoni da un lato e l'intenzione compositiva dall'altro, oppure può essere che sia così, ma in linea di massima, volendo trattare il problema da questa angolatura, la situazione della compositiva non si prospetta astrattamente in questo modo. Sarebbe un modo erroneo, oltre che vuoto e astratto, di porre il problema. Il compito compositivo, il progetto compositivo, ha questa mediazione, la forma. È una mediazione tra i suoni, appunto, tra il materiale sonoro, sia pure ordinato, scalarmente, sia pure, diciamo così, linguisticamente dissodato, e il progetto compositivo, che diventa progetto compositivo concreto. Quasi vorrei dire, per spiegarmi, che progetto di dipingere un dipinto non è nemmeno un progetto, così come non è un progetto il progetto di comporre un brano musicale, mentre comincia a essere un progetto quando io dico progetto di dipingere una natura morta, progetto di comporre un doppio canone rovesciato. Questo è un vero progetto, cioè un progetto concretamente formulato, è un progetto che ha la forma come mediazione. La forma dunque ha una funzione del tutto analoga a quelle tipologie che io ho citato in precedenza. Forma, ho detto prima, allude unicamente alla presenza di uno schema compositivo, di un modello costruttivo, ancora una volta di una struttura, possiamo usare anche questo termine che è indispensabile in moltissimi contesti, che determina, che presenta quindi una certa possibile costruzione per un brano musicale. Qualche esempio di forma: qualunque esempio di danza è un esempio elementare di forma, un valzer, una forma musicale che determina quindi uno schema, ha uno schema ritmico fisso, stabile, che ha però anche una distribuzione relativamente determinata delle parti. Un valzer comincia con un'introduzione lenta, che non è ancora a ritmo di valzer, una sorta di preparazione atmosferica, poi comincia il valzer si svilupperà nella sua forma, ad esempio, più classica, secondo una suddivisione in tre sezioni, di cui l'ultima sezione riprende la prima. Cioè c'è uno schema di valzer. E quindi sono forme, la polka, la mazurka, tutte le danze più antiche o più moderne. Esempi di forme sono tutti quei nomi di danza che compaiono nella musica colta, che sono passate dalla musica di danza alla musica colta, come la giga, il minuetto, la sarabanda, la pavana, la furlana, potete continuare. Bene, sono un numero molto ampio. Ognuna di questi nomi indica uno schema. E il problema di questi schemi è il problema di proporre un'indicazione, una specie di articolazione iniziale che il musicista potrà variamente riempire e variamente modificare. Il problema del comporre assume appunto una sua specificità, una sua concretezza, quando si dirige secondo una forma. Quando il progetto compositivo viene in qualche modo incanalato attraverso il riferimento a una forma. E naturalmente, così facendo, il progetto compositivo assume e si inserisce direttamente in una prospettiva storica, che questo è il discorso effettivamente più importante di tutta questa mia digressione. Si tratta naturalmente di due aspetti dello stesso problema. Da un lato vi è appunto questo problema di incanalamento di qualcosa che inizialmente relativamente vuoto e indeterminato. Attraverso la forma si individua un alveo entro cui appunto il flusso creativo può eventualmente scorrere, ma nello stesso tempo, attraverso questo riferimento alla forma, questo progetto si determina storicamente. E questi due aspetti sono ovviamente fra loro collegati, e in realtà il collegamento può presentare delle difficoltà o dei problemi, o comunque le cose non sono così semplici come forse la mia esposizione suggerisce. Una delle difficoltà principali qual è? Una delle difficoltà principali consiste in questo: da un lato sembrerebbe appunto che si debba insistere su una funzione necessaria sciolta dalla forma, sia dal punto di vista della mediazione che la forma deve compiere, sia forse anche, o perlomeno su certe forme particolarmente importanti si potrebbe pensare questo, che la forma non sia una qualunque schematizzazione di una possibilità compositiva, ma che risponda a sua volta a delle giustificazioni in qualche modo intrinseche all'oggetto musicale stesso. Quindi c'è un tema della necessità della forma, mentre c'è l'altro tema, un tema direi opposto, della storicità della forma, e cioè in ultima analisi si può sostenere, sembra a prima vista che sia il caso di sostenere, lo è in particolare sulla base degli esempi di forme semplici che io ho fatto riferendomi alle danze, non vi sia alcuna logica interna, alcuna necessità interna delle forme, ma che appunto le forme siano reperite, che si impongano storicamente, che abbiano a loro volta la loro storia, che sorgono, siano valide per un certo periodo e poi decadono. Come voi saprete, una delle altre momenti che la musica novecentesca ha scatenato contro la tradizione è anche la critica della nozione di forma. Anche questa critica dovrebbe, tuttavia, a mio avviso, essere accompagnata da un discorso teorico equivalente al sostegno della nozione di forma. Cioè, non c'è dubbio soprattutto che la rinuncia alla nozione di forma si riporta a una sorta di livello zero, che potremmo, cioè al livello proprio della tela bianca e dei colori, dei suoni da un lato e del progetto compositivo dall'altro, può avere un effetto di sradicamento storico, perché inversamente la forma ha una funzione di radicamento all'interno di un momento di sviluppo della storicità. Ora veniamo alle ragioni per cui io ho accennato a questa problematica, e in particolare a questi due aspetti che ho richiamato orora. Entrambi questi aspetti in realtà sono da richiamare proprio in rapporto ai titoli del crudo e del cotto, e delle ragioni per cui quelle parti del crudo e del cotto hanno quei determinati titoli. Vi è una riflessione implicita nell'uso di quei titoli, una riflessione che poi diventa qui e là esplicita sia nel crudo al cotto sia nell'uomo nudo, e una riflessione che noi non abbiamo ancora incontrato, nonostante il fatto che abbiamo già considerato numerosi aspetti della concezione della musicale di Lévi-Strauss. Intanto vi è nella proposta di questi titoli una convinzione di base, e questa convinzione è che proprio nel problema della forma questo nesso tra musica e mito assuma la sua massima evidenza. La convinzione di base è che un racconto mitico, un complesso di racconti mitici intendo, una volta che si è messo in chiaro nelle sue reti di rapporti strutturali, esibisca delle analogie sorprendenti con alcune importanti forme musicali. Questo è il primo problema che noi dobbiamo subito mettere in evidenza. Che cosa dice in proposito Lévi-Strauss, tentando di giustificare questi titoli? Dice: le forme musicali ci offrivano la risorsa di una diversità già verificata dall'esperienza, giacché il confronto con la sonata, la sinfonia, la cantata, il preludio, la fuga, tutti nomi di forme, permetteva di accertare facilmente che in musica erano sorti dei problemi di costruzione analoghi a quelli sollevati dall'analisi dei miti e per i quali la musica aveva già inventato delle soluzioni. Questo è il clou del cotto. Anzitutto cioè Lévi-Strauss dice: noi abbiamo fatto riferimento alle forme musicali in questi titoli perché abbiamo potuto constatare, facendo l'analisi del mito, che quelle strutture che noi ritrovavamo lì sul piano mitico erano già state evidenziate dalla musica stessa, che aveva evidentemente incontrato delle problematiche analoghe e aveva trovato delle soluzioni per queste problematiche. Qual è la direzione di un discorso come questo che inizia nell'ouverture del Clou del Cotto? È un discorso che è orientato nel senso di un'accentuazione del momento necessario della forma, del momento della forma come un fatto profondo, non come un fatto superficiale, come un fatto che attinge nel profondo, che attinge certe necessità, e queste necessità sono incontrate e dalla musica e dal mito. In effetti, ciò che Lévi-Strauss fa è una sorta di duplice operazione. Da un lato mostra, per fare un esempio che lui stesso fa, che un complesso di miti analizzato opportunamente mostra una struttura affine al rondò. Questo è un esempio di Lévi-Strauss che Lévi-Strauss in qualche modo documenta. Il rondò è una forma musicale, il rondò ha presumibilmente origine da una danza, come del resto allude, direi, con abbastanza, con sufficiente chiarezza il nome, addirittura molto probabilmente allude a un girotondo, quindi è una danza tra le più elementari e le più semplici, e ha una sua forma, diciamo così, stabilizzata, dove vi è un ritornello che si ripete più volte, inframmezzato da alcuni elementi motivici distinti. In ogni caso ha una struttura circolare. Quindi non è di per sé particolarmente straordinario che una struttura circolare si possa ritrovare in un racconto, in una evoluzione narrativa di eventi. Di per sé, quindi, questa prima scoperta, diciamo così, di Lévi-Strauss potrebbe risultare relativamente insignificante. Non è assolutamente insignificante e non può essere insignificante tenendo conto del peso che ha tutto il discorso tra musica e mito che noi siamo andati facendo, addirittura il peso che hanno le nostre prese di posizioni generali che non hanno nemmeno a che vedere con il rapporto tra musica e mito, ma che hanno a che vedere con la posizione generale di Lévi-Strauss sul funzionamento della mente, sulla tematica dell'inconscio, così come abbiamo richiamato all'inizio. Tutte quelle affermazioni che riguardavano il progetto generale di Lévi-Strauss, quindi non soltanto il progetto musicale, l'idea che questa analisi debba in qualche maniera indicare le operazioni della mente, che debba indicare dei recinti mentali, delle strutture appunto eventualmente inconsce che sono operanti in diversi momenti di realizzazione, di manifestazione dello spirito umano. Ecco, sono queste idee che rendono particolarmente significativo il reperire la forma di rondò dentro un racconto mitico, a mio avviso. Il riferimento alla forma di rondò, come esempio, nel mito, confermerebbe, secondo Lévi-Strauss, che il rapporto tra musica e mito è da rintracciare a un livello particolarmente profondo. Solo in forza di questa assunzione è possibile seguire Lévi-Strauss su questa strada. E perché? Perché il rondò è, d'accordo, un modo di costruzione e di organizzazione del materiale sonoro di un certo tipo. Ha la sua origine, abbiamo detto, presumibilmente dai girotondi infantili che poi trovano una loro elaborazione. Probabilmente è possibile ripercorrere storicamente i passi. Rondò è una parola di origine, cioè di origine proprio francese, ronde e girotondo, appunto. Quindi probabilmente dovremmo andare in Francia per trovare l'origine iniziale di questa forma. Quindi ha una sua La forma qui ha una sua fenomenologia, un suo sviluppo, un suo divenire storico, che ci riconduce poi indietro al girotondo, ma Lévi-Strauss non interpreta le cose certamente in questo modo. Per Lévi-Strauss quel che è importante è che questa forma si ritrovi appunto nel mito, la ritroviamo nella musica, allora noi troviamo qui un ulteriore elemento di conferma della profondità a cui entrambi attingono. Lévi-Strauss non lo dice, che se dovessimo fare il discorso al completo, appunto, dovessimo richiamare il girotondo di bambini, che il girotondo di bambini a sua volta è un comportamento che risponde a uno schema profondo, che è uno schema mitico e uno schema musicale. Ecco, forse Lévi-Strauss sul girotondo dei bambini farebbe un discorso di questo tipo. Ma evidentemente noi potremmo anche farne un altro, cioè potremmo attenerci invece a livello della superficie storico-fenomenologica del problema. Ma se ci attenessimo alla superficie storico-fenomenologica del problema, temo che non troveremmo così importante il fatto che un mito sudamericano abbia la forma di Rondò. Vogliamo andare un poco più avanti. Questo tema della relazione del mito della musica attraverso la forma viene ripreso nel finale dell'Uomo Nudo. Noi abbiamo visto nella formulazione precedente che la musica aveva già inventato delle soluzioni, no? Cioè che noi analisti del mito abbiamo trovato nella musica, che la musica aveva già inventato i nomi per queste strutture. Ma il discorso assume un carattere diverso se consideriamo il rapporto musica-mito da questo punto di vista. Consideriamo questa caratteristica citazione invece tratta dall'Uomo Nudo. Avevamo intitolato Fuga la sezione del Crudel Cotto dedicato ai miti sudamericani della vita breve. E questo accostamento, uno fra vari altri, della struttura dei miti a certe forme musicali, doveva suscitare tante alzate di spalle. Eppure non vi era in questo niente di arbitrario, e l'analisi delle versioni nordamericane non farebbe che confermare, se mai ce ne fosse bisogno, la tesi secondo cui la musica occidentale ha scoperto in ritardo e ripreso per conto suo, trasferendoli in altro registro, certi tipi di costruzione che già da millenni i miti utilizzavano con forme pienamente elaborate. Questa è l'affermazione di Lévi-Strauss, che cosa dice di più preciso rispetto al precedente? Non si limita a parlare del fatto che troviamo nella musica dei nomi validi per le strutture del mito, ma fa un discorso più pesante, nel senso che dice che una struttura, una forma così importante come quella della fuga, nel caso della musica occidentale, voi sapete, una forma estremamente complessa, estremamente elaborata, che è stata portata, diciamo, alla sua perfezione da Bach, e che ha tutta una storia precedente. Questa forma musicale è una scoperta, in un certo senso, è una scoperta in ritardo, nel senso che questa forma era presente già nel pensiero mitico, era già un modo di pensare del mito. A questa citazione del preso dell'Uomo Nudo segue una descrizione estremamente analitica di un racconto mitico, impiegando proprio la terminologia descrittiva della fuga, dei vari momenti della fuga. Ora non è il caso di commentare questo passo, anche se sarebbe interessante farlo, perché ci sarebbe troppo lungo e ci impegnerebbe nella discussione del racconto mitico e poi nella discussione della forma della fuga, che si tratta di una forma complessa e non è il caso di richiamare. Il senso però di questo discorso è molto molto ben indicato in quel libretto che io ho segnalato all'inizio, intitolato Mito e Significato, libretto rosso pubblicato dal Saggiatore, in cui questo discorso è fatto in maniera molto esplicita ed è direttamente commentabile e chiaramente comprensibile. Che cosa dice in queste lezioni radiofoniche Lévi-Strauss? Dice: è davvero impressionante constatare come la fuga quale venne formalizzata nell'epoca di Bach, sia una rappresentazione quanto mai realistica del funzionamento di alcuni particolari miti. Parlo dei miti in cui abbiamo due personaggi o due gruppi di personaggi che, semplificando molto, potremmo descrivere come uno buono e l'altro cattivo. La storia narrata nel mito è basata sui tentativi che un gruppo di personaggi compie per fuggire e salvarsi dall'altro gruppo. Un gruppo quindi dà la caccia all'altro e talvolta il gruppo A riesce a raggiungere il gruppo B, talvolta il gruppo B scappa, proprio come in una fuga musicale. Abbiamo quello che in francese si dice il soggetto e la risposta, le cise, la réponse. L'antitesi continua per tutta la vicenda finché i due gruppi sono quasi amalgamati e confusi, come avviene nella stretta della fuga. La soluzione finale, o l'acme di questo conflitto, è rappresentata dalla conciliazione dei due principi che erano contrapposti per tutta la durata del mito. Può trattarsi di un conflitto fra le potenze celesti e i poteri terreni, fra il cielo e la terra, o fra il sole e le forze degli inferi, e così via. La soluzione mitica della conciliazione assomiglia molto nella struttura agli accordi che risolvono e concludono il brano musicale, poiché anch'essi operano una conciliazione di estremi che vengono finalmente per una volta riuniti. Si potrebbe anche dimostrare che alcuni miti o gruppi di miti sono costruiti come una sonata o una sinfonia o un rondò o una toccata o una qualsiasi delle forme musicali che la musica in effetti non ha inventato ma preso inconsapevolmente a prestito dalla struttura del mito. Io ho voluto leggere questa lunga citazione perché mi sembra estremamente esplicita e anche estremamente chiara. Quali sono le osservazioni che si possono fare, osservazioni naturalmente abbastanza rapide, che potremmo fare in rapporto a questo passo? Ma anzitutto qui vi è questo modo di intendere la fuga come un inseguimento, come una vera e propria caccia, su cui va fatta qualche riflessione. La fuga è una forma estremamente elaborata, ho detto prima, ed estremamente astratta di costruzione musicale. Ma come voi vedete, qui Lévi-Strauss assume la fuga nel suo senso letterale, cioè si tratta proprio nella descrizione narrativa di una rincorsa, ci sono due gruppi appunto che si rincorrono. Questo incuriosisce, nel senso che questa forma estremamente astratta potrebbe forse essere ridotta interpretativamente quasi a una sorta di descrizione imitativa. Intanto sul termine fuga, sull'origine latina del termine fuga, non ci sono dubbi e ci sono anche pochi spazi a un'interpretazione alternativa, nel senso che fuga vuol dire proprio fuga in latino, fuggere vuol dire fuggire, al più corsa veloce, ecco, ma l'idea del correre, del fuggire c'è e non ci sono appunto, come dicevo, molte possibilità per quanto riguarda il termine nella sua origine latina. Il termine però ha una sua storia, non è stato usato fin dall'inizio, la forma di fuga ha avuto una sua elaborazione, in generale si è concordi nel proporre l'origine della fuga nella forma del ricercare, cosiddetta, vi prego di prendere nota di questo termine usato normalmente in questa versione italiana. Qui noi vediamo subito che il problema della terminologia musicale non è ovvio, tra l'altro vi è una certa difficoltà a assumere una documentazione valida sulla storia dei termini musicali, storia che in realtà è ricchissima di indicazioni proprio anche concettuali. Qui ricercare, il termine ricercare non indica affatto quello che potremmo pensare a tutta prima, cioè una forma di ricerca, se non direttamente musicale. Cioè con ricercare si intendeva una sorta di preludiare con le corde, una ricerca dei suoni sulle corde, cioè una sorta di improvvisazione, vi è l'espressione ricercare le corde di un strumento, quel modo di introdurre un brano preludiando, appunto, tentando le corde, quindi una sorta di improvvisazione piuttosto libera, che prepara un pezzo più strutturato. Nel ricercare, in queste forme di improvvisazione introduttive, intervengono a un certo punto delle forme di imitative, secondo il senso musicale del termine, cioè intervengono delle ripetizioni tematiche. Vi è un tema, è la ripetizione di un tema. Questo fatto ripetitivo prospetta già l'idea del seguire. Questo tipo di struttura può prospettare la metafora dell'inseguimento, nel senso che c'è un primo tema e un secondo tema che segue adesso. Qual è la conclusione che potremmo trarre da queste considerazioni? Cioè, la fuga rimanda da un lato a ricercare forma piuttosto libera, dall'altro all'imitazione. Questi due sono i due momenti costitutivi. A un certo punto fuga, imitazione e ricercare sono anche termini usati come sinonimi. La conclusione che potremmo adottare è che in effetti non sa da intendere l'applicazione della parola fuga a un brano che imita una fuga, ma piuttosto come una metafora successiva che si aggiunge a un gioco strutturale interno al brano. L'imitazione suggerisce l'inseguimento dei suoni, di conseguenza si impone tra i vari termini a disposizione proprio il termine fuga.